la preghiera dell'Eucaristia, come sappiamo, è al tempo stesso la preghiera di Gesù e la preghiera della Chiesa. Chiediamo di aderire ai sentimenti del Signore Gesù.
Dal secondo libro delle Cronache, al capitolo sesto, i versetti dal 32 al 42. Anche lo straniero, che non è del tuo popolo Israele, se viene da una terra lontana a causa del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo braccio teso, se egli viene a pregare in questo tempio, tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, e fa tutto quello per cui ti avrà invocato lo straniero, perché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano come il tuo popolo Israele e sappiano che il tuo nome è stato invocato su questo tempio che io ho costruito. Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro i suoi nemici, seguendo la via sulla quale l'avrai mandato, e ti pregheranno rivolti verso questa città che tu hai scelto e verso il tempio che ho costruito al tuo nome, ascolta dal cielo la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro giustizia. Quando peccheranno contro di te, poiché non c'è nessuno che non pecchi, e tu adirato con loro, contro di loro, li consegnerai a un nemico e i loro conquistatori li deporteranno in una terra lontana o vicina, se nella terra in cui saranno deportati, rientrando in se stessi, torneranno a te supplicandoti nella terra della loro prigionia, dicendo: abbiamo peccato, siamo colpevoli, siamo stati malvagi. Se torneranno a te con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima nella terra della loro prigionia dove li avranno deportati, e supplicheranno rivolti verso la loro terra che tu hai dato ai loro padri, verso la città che tu hai scelto e verso il tempio che io ho costruito al tuo nome, tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica, e rendi loro giustizia. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te. Parola di Dio. 42. Ora, mio Dio, i tuoi occhi siano aperti e le tue orecchie attenti alla preghiera innalzata in questo luogo. Ora sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano nella prosperità. Signore Dio, non respingere il volto del tuo consacrato. Ricordati i favori fatti a Davide, tuo servo. Parola di Dio.
Ecco, osservo, ascoltando la traduzione, e la possibilità alternativa di tradurre l'ultima espressione, ricordati, pare che la traduzione dica, dei favori fatti a Davide. Ricordati delle opere buone di Davide, si può tradurre, cioè qui traduce dei favori fatti a Davide, ma si può tradurre delle opere buone fatte da Davide, cioè le opere buone di Davide. E si potrebbero vedere le versioni antiche come traducono, comunque è sicuramente una versione alternativa di cui tenere conto.
Io dico solo un'osservazione piccolissima. Ho provato a rileggere tutta questa preghiera di Salomone pensando al cronista che l'ha scritta, quindi dopo l'esilio, una rilettura della storia antica, è una parola rivolta ai suoi contemporanei, e quindi che cosa dovevano suggerire queste parole in quel tempo. Per esempio, anche lo straniero che non appartiene al tuo popolo Israele, se viene da un paese lontano a causa del tuo grande nome, soddisfa tutte le richieste dello straniero, conoscano il tuo nome. Penso che l'esilio per il popolo di Israele deve essere stato un confronto con gli altri popoli, diverso da quello avvenuto durante la conquista in Canaan. E poi anche dopo, dal versetto 36, quando peccheranno contro di te e tu adirato contro di loro li consegnerai a un nemico e i loro conquistatori li deporteranno in un paese lontano, se rientrando in se stessi, parallelo col figlio il prodigo, si convertiranno a te supplicandoti nel paese della loro prigionia e ti cercheranno, ti supplicheranno rivolti verso il paese che tu hai concesso ai loro padri, perdona il tuo popolo che ha peccato contro di te. Certamente l'impressione doveva essere forte per chi tornava dall'esilio, quando queste parole si erano tutte compiute una per una.
Ieri era stato toccato l'interrogativo riguardante le parole della preghiera di Salomone al versetto 18 del mio testo, ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra, ecco i cieli dei cieli, non posso, eccetera. Questo Dio che abita nei cieli e sulla terra. Ora mi pare che ancora più chiaramente si delinei il mistero dell'incarnazione quando si parla dello straniero, il quale dello straniero si dice che viene a motivo del grande nome di questo Dio, il quale ha occhi che devono vedere, orecchie che devono ascoltare, una mano forte, un braccio proteso, cioè c'è una personalizzazione di questo Dio che mi pare molto chiaramente ci dà l'immagine dell'incarnazione di questo Dio che veramente vuole abitare sulla terra con gli uomini ed è fatto come sono fatti gli uomini, così come è stato di fatto.
Ma riguardo all'ultimo versetto che aveva già sottolineato Giovanni, il testo greco usa una parola che è diversa, cioè è riferita a Dio, dice ricordati le misericordie, ta e lei, fatte a Davide tuo servo. E allora io l'avevo preso un po' come conclusione di tutta questa preghiera che insiste tanto su ascolta e perdona. È la stessa parola con cui inizia il Salmo 88-89, che inizia proprio così: le misericordie del Signore canterò in eterno. Sempre è proprio uguale, la stessa parola. È il Salmo che canta la fedeltà di Dio, dice, perché hai detto in eterno la misericordia sarà edificata, nei cieli hai stabilito la tua fedeltà. Poi dice, ho fatto un patto con i miei eletti, ho giurato a Davide mio servo, edificherò il tuo trono di generazione in generazione, che è uno dei salmi che invoca e canta il mistero della fedeltà di Dio e della incarnazione nel seme di Davide. Ed è analoga anche alla profezia di Isaia 55, versetto 3, che dice: ascoltatemi vivrà nei beni la vostra anima, farò con voi un patto eterno, le cose sante e fedeli di Davide. Quindi mi sembrava veramente una conclusione bellissima che invoca la misericordia del Signore per la sua fedeltà, l'adempimento della sua promessa per la sua misericordia, come dirà poi lo stesso Magnificat e anche il Benedictus, il Signore si è ricordato delle sue misericordie. Mi colpisce sempre questo ricordo, perché il ricordo di Dio di fatto è la salvezza gratuita in Gesù.
Io ci ho pregato poco, l'ho solo letto scorso una volta, ma andando a leggere il richiamo di Prima Re 8:52, mi pare appunto che il cronista qui chiuda in modo diverso la preghiera rispetto a quello del Primo Re, perché tralascia di ricordare l'uscita dall'Egitto, dalla fornace per fondere il ferro, il cronista non richiama questo fatto che è molto, molto importante, molto grosso, insomma, nella vita del popolo. E anche in altri luoghi l'avevo notato, anche nei giorni passati, in altri punti, che questo fatto dell'uscita dall'Egitto lo tralascia. Non so tirare una conclusione, però penso che ci sia un motivo, insomma, che lui parla solo di Davide e non di Mosè, non chiama quasi mai.
Tutto il periodo che parte dal versetto 36, cioè quando peccheranno contro di te, poiché non c'è nessuno che non pecchi, si vede che c'è una gradualità del peccato, perché siccome peccano tutti, però a un certo punto succede qualche cosa per cui provoca un po' la reazione del Signore, quindi questo provoca tutte quelle conseguenze che si legge, cioè la sconfitta, l'esilio e la successiva richiesta di perdono. Si vede che c'è proprio un peccato che grida vendetta agli occhi di Dio.
A me hanno fatto molte impressioni i versetti 32 e 33, perché fanno vedere come non vi sia in Israele nessuna velleità di proselitismo, e semmai affidano a Dio l'iniziativa di rivelarsi a tutti i popoli, e senza alcuna gelosia per la propria elezione. E l'altra cosa è che fanno vedere come proprio per iniziativa di Dio si possa diventare come il popolo Israele, esattamente come il popolo Israele, in grado di conoscere il suo nome e di temerlo, così come Israele.
Segnalo solo una cosa che mi ha colpito in un commentino minuscolo che ho trovato a casa San Benedetto. Dice che questo autore dice che questa preghiera sarebbe strettamente parallela a quella di Abramo nel libro della Genesi 18, 22, 33. Sono andato a vedere quello in cui Abramo intercede per Sodoma. E l'autore dice che è una sola idea in cui gira attorno in entrambi i discorsi, e cioè che Dio è presente e risponde alla preghiera, soprattutto se riguarda una preghiera che tocca appunto il perdono dei peccati.
Sì, il versetto 40 è la ripresa del versetto 20 e si insiste ancora sull'elezione di Gerusalemme e del Tempio. Notava, si può notare anche che quello che diceva Stefano prima è molto vero, questo è l'orizzonte di questi testi, anche della preghiera nel libro dei Re e la preghiera qui nelle cronache appartiene all'identità di Israele, non è un'aggiunta, appartiene all'identità di Israele pregare così e sentire così. Quello che dice in particolare il versetto 33, si può anche notare qui che l'orante chiede che Dio esaudisca tutte le preghiere dello straniero e non evoca il problema della conversione. Mentre negli altri casi che riguardano Israele si dice che nel caso pecchi eccetera deve poi convertirsi e verrà perdonato, qui la preghiera, non perché gli uomini non devono convertirsi, non è questo il punto, ma la preghiera deve servire per far conoscere il nome di Dio, e quindi gli stranieri tu esaudisci ogni loro richiesta in modo che tutti i popoli conoscano il tuo nome, che è lo scopo della missione di Israele, tutti i popoli. È chiaro che, come diceva Stefano, qui rimane Israele, non è che tutti i popoli diventano Israele, e però sono tutti come Israele, cioè aderiscono al Dio di Israele, e questa è per esempio Romani 15 ha questo schema, che poi è uno schema di tutta Romani 15. Paolo sostiene che il significato dei gentili nella Chiesa è proprio come rappresentanza delle genti che insieme a Israele, questo insieme fondamentale, lodano l'unico Dio attraverso Gesù. I testi che Paolo evoca sono quelli. E l'ultima cosa è già stata sottolineata appunto nelle diverse possibilità di intendere questa ultima invocazione. Prima sorgi, è una cosa molto antica, la troviamo già in Mosè, libro dei Numeri, ma poi viene ripresa ancora nella scrittura, e in realtà è un'espressione fissa. Sorgi verso il tuo riposo è un modo per dire rimani sempre, sorgi dai cieli dove tu sei e vieni nel luogo del tuo riposo. E il luogo del riposo di Dio non è nei cieli, ma è sulla terra, e questo è molto significativo. Dio abita nei cieli, però il luogo del suo riposo è qui. E poi l'ultima espressione, ripeto, dicevo, accennavo già all'inizio, che è anche, lo si può intendere in diversi modi, ma è anche l'espressione Salomone dice non respingere la mia preghiera in virtù di tutto quello che Davide ha fatto. In questi testi, in queste espressioni, c'è la ripresa del Salmo 132 in modo letterale più volte, e non solo su questo punto. Salmo 132 è quello che comincia: ricordati di tutte le fatiche, di tutte le cose che Davide ha fatto. E qui Salomone dice non è per me, ricordati di quello che ha fatto Davide, che secondo il cronista in particolare, ma anche secondo il re, ma secondo il cronista vengono dimenticate le cose negative di Davide. Qui si ricorda tutto l'ardore di Davide per il nome del Signore.